Buonasera o buongiorno amiche o amici di The Next Chapter, questo è il capitolo 126, io sono Alberto Mapelli e passo a salutare la redazione a partire da Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Buonasera direttore, buonasera a tutti.
Ciao a Niccolò Scarpelli.
Ciao, sto male di sciatica direttore.
Con i 65 anni ci sta Nick.
Sono fra quelli che può rientrare in vaccinazione AstraZeneca, sono 60 più.
Esatto, e ciao a un ritrovato Michele Pelacci.
Ciao, ciao amici, non so perché, ma mi sembra che anche l'ultima volta che ero in trasmissione c'era Denise Di Pitone trending su Twitter, e lo è ancora.
È un evergreen, cioè... Poi...
un cospirazionista comincerebbe a indagare su sta cosa comunque.
Esatto. E, siamo al punto di iniziare a fare una valutazione dei secondi turni di playoff. Si sono giocate 4 gare per quasi tutte le serie, a parte Phil Atlanta che giocheranno stanotte gara 4, e a parte Clippers Jazz che giocheranno stanotte gara 4, quindi in realtà la metà delle serie ha giocato 4 partite, mentre l'altra metà gioca gara 4 stanotte. Partirei da queste, vi direi, vista la presenza di Michele Pelacci, a.k.a. Il prossimo vincitore dell'anello, gli chiederei una valutazione di questa serie che Philadelphia, rispetto all'ultima volta che ci siamo trovati, ha ribaltato vincendo abbastanza agevolmente gara 2 e gara 3, e sembra aver indirizzato la serie, almeno per quanto mi riguarda, come un po' ci si aspettava prima dell'inizio della prima della sorpresa di gara 1, ecco.
Sì, è una serie un po' malsana perché gara 1 è stata completamente pazza, proprio non c'è nessun'altra parola per descriverla, mentre gara 2 e gara 3 sono state decise, insomma, almeno quarti delle singole partite, da qui da Furkan Korkmaz, lì da Shake Milton, ha fatto il mostro abbastanza per tutta la serie, per adesso penso continuerà a farlo, questo era invece prevedibile. Joel Embiid ovviamente, Tobias Harris bene, continua a star facendo molto bene in questi playoff, davvero. Però è importante che chi è che sta aprendo il vino, forse? Non lo so.
Sì, anch'io sento un rumore e non so, ora vedrò di beccare chi è. Era forse Zullo, esatto, che si è mutato. Bravo Zullo. No, era Niccolò. Va bene, Pelli, puoi continuare.
L'importante, il direttore, sarà esattamente il fortuna di Danny Green, perché dal nulla praticamente si è visto doppicare in gara 3, no? Poco dopo il nono, non mancavano insomma 9 minuti alla fine del primo quarto, quindi subito, ha giocato pochissimo in gara 3 e sembra che salterà tutta la serie. È stato visto con un walking boot, lo chiamano, come si chiama, il
sì,
quello gigante,
lo stesso che a Kyrie, ecco, mettiamolo così per anticipare.
E quindi potrebbe essere un'assenza pesante se si prolunga questo infortunio, ecco, sicuramente. Stanno andando sorprendentemente bene i due che ho già citato dalla panchina, Korkmaz e Milton, ma anche Tybull sta giocando offensivamente forse un po' al di sopra anche delle sue, del suo livello attuale. La serie è un po' questa, cioè Fila sembra aver sinceramente preso la targa di Atlanta. Vediamo se gli Hawks riescono a prendere gara 4, se no è finita in 5. Ebbene, così, e poi ci concentriamo sulla finale di conference, che sarà una discreta guerra.
Sì, sono abbastanza d'accordo che la serie sia abbastanza definita, cioè gara 1 è stata un'eccezione e è bastato un aggiustamento semplicissimo, un'eccezione e un mezzo regalo di Doc Rivers, come abbiamo già detto. È bastato un aggiustamento semplicissimo, cioè mettere il tuo miglior difensore e uno dei migliori tre difensori della Lega di quest'anno su il miglior attaccante degli altri. La differenza tra avere Danny Green, che non l'ha visto mai Young nella gara 1, e avere Ben Simmons, cambia veramente tutta la prospettiva della serie. Embiid, l'incognita che avevamo era quanto potesse subire quell'infortunio al ginocchio. Per il momento assolutamente niente, almeno non si sta vedendo se ha dolore o se fa fatica. Mi sembra abbastanza sullo stesso livello della regular season da mostro. Non so, Nick e Ale, se volete aggiungere qualcosa, ricordandovi di aprire i microfoni.
Ma personalmente non ho granché da aggiungere rispetto a quanto ha detto Pel. Cioè, questa, al netto della serie che si è già conclusa, è forse la serie meno interessante, ecco. E c'è da vedere stasera chi partirà al posto di Danny Green, se sarà Korkmaz piuttosto che lo stesso Tybull, non lo so, secondo me potrebbe partire Tybull, appunto. E però no, non penso farà una gran differenza, posto che Danny Green non stava dando un grande contributo in termini di punti, mentre dal punto di vista difensivo, in un cambio Tybull, Danny Green, hai anche da guadagnarci. Quindi mi pare che questa serie sia abbastanza indirizzata e definita. Non mi stupirei in realtà se poi Atlanta prendesse gara 4. Ci ho detto, rimango convinto del fatto che vinceranno i Sixers, che sono troppo forti per i Hawks. È bene così, giusto così, e poi ci si vede alle finali di conference.
No, così un peccato forse, perché Atlanta, magari lo diciamo a posteriori, ha cominciato molto male la stagione, che ha svoltato solo dopo la cacciata di Lloyd Pierce. Però forse, guardando a posteriori, mancano solo un paio di pezzi per avere qualcosa di parecchio meglio, perché, cioè, io voglio bene, gara 1 ha fatto un paio di schiacciate addirittura, però Danilo Gallinari 30 minuti sono parecchi. Solo Monil in quintetto gioca un quarto d'ora, 20 minuti di partita. Urca,
sì, gli ha dato anche di sfiga su Hunter, perché la presenza di Hunter cambia le rotazioni, cambia la qualità del giocatore che è in quintetto, ma anche di quello che ti esce dalla panchina. Cioè, solo Monil è un buon rimpiazzo dalla panchina.
Sì, comincia a togliere i minuti di Lou Williams, di Tony Snell.
Sì.
Opongu anche, che è ancora acerbissimo, quindi no, sicuramente. No. Però...
Mm-hmm. Vai. Oltre al fatto che Hunter è il miglior difensore perimetrale che questi hanno in squadra, sì. Quindi sarebbe stato effettivamente molto utile in questa serie. Anche lo stesso Reddish, per fare qualche minuto. Però non penso, in realtà sarebbe cambiata la sostanza. Mancano un paio di pezzi, ma mancano un paio di pezzi buoni, in realtà, cioè tanto buoni di livello medio alto, ecco.
Nick?
4-1 Sixers e avanti. No, avete detto tutto voi, cioè. Ora, potrei dare una statistica non vera, perché non ricordo se, perché l'ho letto in questi giorni, non ricordo se è esattamente così, ma in gara 3 gli Hawks hanno fatto una delle prestazioni offensive per offensive rating, non so se è una delle 5 migliori prestazioni offensive di tutta la stagione, e non ci hanno mai avuto mezza chance, cioè te guardi la partita, non ci hanno mai avuto mezza chance di vincere quella partita. Cioè, Sixers sono stati avanti per 48 minuti dandoti l'impressione di essere una squadra completamente in controllo della situazione. Quindi, insomma, bravi, Atlanta ha rimesso, come detto giustamente Pena, ha rimesso il piede della stagione, sono arrivati fino al secondo turno. Anche interessanti in vista futura, perché comunque sarà interessante vedere quello che faranno la prossima estate, eccetera, però per quello riguarda la stretta attualità, direi hanno poco altro da offrire. Sarebbe bello vincessero stanotte, ma insomma,
sì, potrebbe essere un monito anche per i Sixers, insomma, non chiamare più Triple H a suonare la campana a inizio partita.
Esatto.
Va bene, e Allora direi, prima di passare alle due serie più interessanti, balzerei un attimo a ovest per analizzare quello che è stato uno sweep, forse prevedibile a posteriori, ma anteriori, magari una partita con l'MVP in squadra pensavi di poterla vincere, invece, cioè, mi sembra l'ennesima prova di maturità dei Suns che, francamente, nulla mi fa pensare a una parola diversa da contender, cioè abbiamo presentato questi playoff dicendo ma la 1, la 2, Jazz, i Suns sono fortissimi, ma quanto ci crediamo, quanto facciamo fatica a vederli davvero per motivi diversi a giocarsi il titolo o a competere fino alla fine, e i Suns hanno risposto presente a tutto, e tra l'altro mi sento di dire forse non hanno nemmeno messo la sesta per il momento, non ne hanno avuto bisogno.
La cosa strana è che non so neanche, cioè è anche difficile capire a che tipo di marcia stiano giocando, perché giocano esattamente sempre nello stesso modo, ovvero sia sono più organizzati degli altri, sono più tosti degli altri, eseguono meglio degli altri su due metà campo e hanno un gameplay in tutte le partite migliore degli altri. E che credo la dica lunga di uno dei personaggi forse più affascinanti, no, in questo momento dell'NBA, ovvero sia Monty Williams, perché chissà quale sarebbe stata la sua carriera da allenatore se non gli fosse successo la disgrazia che gli è successa. Però, cioè, è così, cioè, la serie fra Suns e Denver è oggettivamente un'umiliazione,
È una squadra più forte che è consapevole dei suoi mezzi, che incontra una squadra più debole con dei punti deboli facilmente esponibili e che sono stati messi in mostra senza troppi problemi dalla squadra più forte. Cioè, mi sembra il riassunto più calzante.
Secondo me, cioè io sono meno drastico, secondo me a Denver c'è davvero poco da recriminare, da rimproverare. Cioè, è una squadra che secondo me per essere arrivata al secondo turno in queste condizioni ha già overperformato quest'anno, il che rende l'idea della serie playoff di Portland,
No,
di
ma sono
come abbiano fatto a
d'accordo.
perdere quella serie. Cioè, quando al netto di tutto quello che avete detto sui Suns, che è giustissimo, se vinci una serie playoff con Austin Rivers e Campazzo a giocare 35 minuti sei bravo, e due è difficile vincerle. Non a caso stanotte, poi giustamente Malone ha provato il tutto per tutto, ha infilato in quintetto Morris e Will Barton, ha anche pagato di per sé, perché infatti poi stanotte Campazzo ha giocato mi pare 15 minuti, qualcosa di scarsi peraltro, però è troppa roba, cioè, al di là di qualsiasi considerazione tecnica che abbiamo già fatto, cioè i Suns erano dal punto di vista della selezione di tiri un accoppiamento tremendo per Denver, si era detto di come molto passasse da come Ayton sarebbe riuscito a tenere Jokic, spoiler, lo ha tenuto molto bene. Ci ha dato tutto male a Denver, tutto bene a Phoenix, ma la verità è che cioè, a posteriori c'era ancora meno partita di quanto non ce ne fosse lì per lì, ecco.
Secondo me, allora, bisogna dire chiaro e tondo però che i Phoenix Suns, se non sono la favoritissima in questo punto, ci va molto vicino secondo me. Perché i Lakers hanno un avversario tostissimo al primo turno, fatto fuori moderatamente. Agilmente, insomma, in modo abbastanza perentorio. Secondo turno, 4-0 l'MVP. Cioè, Anthony Slater oggi ha fatto questo pezzo su The Athletic con quattro numeri, quattro cose dalla striscia di vittorie di 6, no? Dei Suns, 4-0 a Denver, gli ultimi due Lakers. Cioè, questi in queste sei partite hanno concesso 101 punti agli avversari per 100 possessi, sono pochissimi. Devin Booker, sono le statistiche varie, però insomma sta tirando dal mid-range come Kevin Durant in queste sei partite. Chris Paul, ogni volta che la partita nel quarto quarto arriva punto punto, oppure gli avversari stanno piazzando un mini parziale per rientrare da meno 10 e meno 3, prende in mano la partita e lui la chiude. Assurdo, giocatore incredibile. E DeAndre Ayton sta tirando 55 su 68 al ferro, 81%. Più di Jokic, più di Antetokounmpo, più di Ben Simmons. Cioè, sono praticamente on fire come Miami l'anno scorso nella bolla, solo che mi sembra tutto più sostenibile, perché come diceva Nick giocano allenati insomma sempre allo stesso modo, un allenatore bravissimo che poteva essere l'allenatore dell'anno, hanno un veterano come capitano e leader carismatico della squadra. A me questi fanno veramente paura, e adesso non facciamo l'errore ancora una volta di arrivare alla finale di conference e dire però Phoenix underdog oppure solo il 51% di possibilità. No, queste cose sono forti a bestia, penso.
Io mi trovo d'accordissimo, infatti c'è la parola con cui ho introdotto il discorso è contender, cioè è vero che è strano perché ricordiamo che ok, c'è Chris Paul e c'è Crowder che di esperienza playoff ne hanno fatte, sono dei veterani, ma gli altri tre in quintetto sono la prima esperienza playoff e vengono da stagioni almeno per record di squadra molto deludenti. In panchina ci sono Kaminsky e Payne che sono dei giocatori ripescati dal nulla e che in questo contesto tattico stanno rendendo come mai prima. Cioè la stranezza è semplicemente quella che è una squadra che magari ci aspettavamo al primo anno da essere una squadra da playoff e invece si sta rivelando molto più di una squadra da playoff. Cioè se vincono il titolo ora i Phoenix Suns è strano perché nessuno li avrebbe dati tra i favoriti a inizio stagione, ma cioè, con pieno merito e dimostrando appieno la propria forza.
Hai detto che Chris Paul in questa serie ha 41 assist e 5 palle perse?
Sì, 8-1 così da dire a posto.
Sì. No, ma io capisco anche quello che volevo dire Ale, cioè nel senso i numeri di Phoenix fanno paura in un contesto in cui cioè, probabilmente anche un giocatore già più scarso di Booker tira quel 60% dai mid-range, se ogni singolo possesso tu rimetti per terra davanti a Campazzo e hai già preso un metro di vantaggio. Cioè è vero, cioè, si sono ritrovati anche davanti a situazioni fra infinite virgolette agevole, per quanto si possa definire agevole giocare playoff nella Western Conference
contro LeBron James,
però il punto è esattamente quello, cioè una squadra che cioè, fino all'8-0 della bolla, cioè per me Phoenix Suns l'anno scorso nella bolla non ci doveva neanche essere, cioè perché comunque da un punto di vista di record ci aveva pochissimo senso che ci fossero, e ha fatto questo 8-0 che evidentemente gli ha girato qualcosa mentalmente. Poi vabbè, sono stati bravissimi a costruire la squadra, ma cioè fino all'anno scorso questa squadra era una squadra di gente con potenziale ma che restava nella top 10 della lottery. Cioè quindi fa impressione il fatto che ogni singola sera sia una squadra più tosta, più organizzata, più brava poi alla fine delle altre. Però visto che Phoenix comunque la rincontreremo più avanti, e sono d'accordo con quello che ha detto Peyo, cioè basta parlarne come se fossero una Cinderella story, sono d'accordo anche con quello che ha detto Peyo, giustamente, cioè fanno trattare come una squadra c'ha le sue chance di vincere il titolo, un titolo incredibilmente meritato. Magari non so se ne vogliamo approfittare di fare una exit di Denver, no, perché mi piaceva il discorso di Ale sul fatto della over performance di Denver, al quale io girerei una domanda a lui e a tutti. Per quanto sia effettivamente comprensibile la stagione di Denver di quest'anno è finita nel momento in cui Murray si è rotto il ginocchio, di fatto tutto quello che veniva dopo era un luce tanto di guadagnato, ma la stagione di fatto è finita lì, e credo ci abbiano anche grande rammarico perché probabilmente con Murray se la sarebbero potuta giocare fino in fondo con le altre. Il discorso mio però è questo, cioè questa, i Denver Nuggets non mi ricordo se hanno saltato playoff per 6 o 7 stagioni di fila e ora sono 3 anni di fila li fanno. Cioè in 3 anni in tutte le squadre, ora non voglio di scarse perché se arrivano a playoff, scarse per i playoff, diciamo così, scarse per i playoff come erano gli Spurs 2 anni fa, 3 anni fa, insomma, Andera e Portland quest'anno, cioè comunque hanno sempre tirato fuori, per carità devi essere bravo anche a vincerle comunque queste serie, però cioè, 4-3 quella volta, 4-2 stavolta qui con una partita del doppio supplementare, e tutte le altre, cioè c'è un'altra sconfitta con Portland 3-2, c'è due vittorie l'anno scorso in due serie che se giochi 9 volte vai fuori 9 volte, e contro le squadre diciamo forti da playoff c'è cioè un 4-0 senza appello quest'anno, un 4-1 senza appello l'anno scorso. Ripeto, c'hanno tutte le attenuanti di caso, perché devo mettere un attimino mano secondo me a quello, è un reparto guardie troppo inferiore per il livello a cui vogliono giocare. E la critica secondo me non è tanto da fare nei confronti di Campazzo, perché tu l'ha preso per fare 15 minuti, non per fare giocare 35 minuti alla finale di conference o una semifinale di conference. Lo stesso discorso vale per lo Steel Reapers, che l'hanno preso alla strada. Mi riferisco magari di più a Montemorris, che gli è andato 40 milioni per 3 anni e che sinceramente io continuo a non vederci nulla di che. Ma per quanto poi, fino a che non rientra Murray, la situazione resta molto difficile da valutare. Cioè si può fare, non so se si è capito il mio discorso, cioè si può fare il caso sia per il fatto che i Nuggets siano una squadra comunque intrigante da un punto di vista futuro, cioè sia che probabilmente con questa strutturazione, questo per semplificare, questo coaching staff probabilmente ha raggiunto un limite che comincia a diventare un po' evidente, che forse non so quanto margine di manovra o di crescita ci possa essere in vista del futuro.
No, io volevo solo dire che quello che ho detto prima, così poi mi inserisco, no, non voleva togliere nulla a Phoenix, voleva su cui mi accodo quello che avete detto, voleva solo trovare una parziale, insomma, scusante per la prestazione di Denver, che per carità è stata non bella, però appunto con tutti gli asterischi del caso. Detto ciò, cioè i playoff di quest'anno dei Nuggets sono veramente con troppi asterischi, secondo me. Cioè, quando tu togli a sta squadra Murray e Will Barton, stai letteralmente togliendo qualcosa come 45-50 punti, e non hai a chi darli quei punti. Cioè, perché Michael Porter Jr., se c'è una cosa, se c'è secondo me un segnale negativo dei Nuggets da questi playoff, è che Michael Porter Jr. è ben distante dall'essere un giocatore spendibile ai playoff, perché offensivamente continua a sbagliare una marea di scelte e difensivamente è ai limiti dell'irritante, spesso anche parecchio irritante. E dopodiché vuoi anche, ti mancano anche altri giocatori di rotazione. E più di questo, appunto, contro una squadra forte come Phoenix difficilmente puoi chiedere, perché ti mancano quei punti e non hai davvero a chi darli. Aaron Gordon non ha fatto una bella serie di playoff, ma Aaron Gordon non è mai stato uno scorer, e era difficile anche pensare che potesse iniziare ad esserlo così dal nulla. Quindi io sono anche in parte d'accordo con quello che ha detto Nick, cioè è una franchigia che quest'estate secondo me dovrà fare delle riflessioni serie su dove vuole indirizzare il suo futuro, perché Murray l'anno prossimo verosimilmente mancherà almeno metà stagione, e dopodiché dalla metà della prossima stagione si porranno una serie di domande, cioè cosa fai con Aaron Gordon che l'anno prossimo scade, cosa fai con Michael Porter Jr. l'anno prossimo sarà restricted free agent, e quanti soldi ti chiede, cioè quanti soldi ti prende per rinnovarlo, e quanti soldi vale oggi Michael Porter Jr., quanti soldi hai da spendere, e Will Barton anche va in scadenza l'anno prossimo. C'è una squadra che prossima stagione dovrà fare una serie di riflessioni e si ritroverà a farle giocando metà stagione senza il suo secondo miglior giocatore, che rientrerà poi verosimilmente comunque a mezzo servizio, e in una squadra che sarà diversa da quella che ha lasciato, perché comunque Murray con Gordon ci ha giocato, non mi ricordo se poco o affatto, forse affatto. E,
no, hanno fatto quella striscia di 7-8 partite in cui sembravano probabilmente la reincarnazione dei Bulls, per i numeri che hanno messo su.
La squadra dovrebbe essere più aggressiva per prendere Bill, o l'equivalente di un free agent, di uno star che si può muovere.
Sì, molto interessante. Secondo me sì, secco, poi ti lascio parlare direttore. Uh-huh. Però è interessante come costruite questa squadra, come si è evoluta questa squadra, pensiamo a quando hanno firmato ormai 4 estati fa Paul Millsap, 3 milioni in sì, 3 milioni, ciao, 90 milioni in 3 anni,
milioni al mese forse,
esatto, a un altro annuale per questa stagione. Però Paul Millsap quando arrivò fu praticamente la miglior, il miglior free agent mai arrivato a Denver dalla free agency, okay. Per cui quest'anno si è rivelato invece con vari DNP per scelta del coach ai playoff praticamente ingiocabile. Ha una player option anche da Michael Green per la prossima stagione, 7 milioni e mezzo, penso proprio che eserciterà. È molto interessante come verrà questa squadra e soprattutto le decisioni che diceva Nick, cioè scambiare per chi, come, cosa dar via. Certo è che quando vedi, ha scritto un pezzo Maestro Bottini, mi sembra, sull'ultimo uomo, questa squadra qui quando c'erano tutti quanti in forma che andava a mille era uno spettacolo, mi mangio fino ai gomiti le mani, perché mi abbiamo visto i playoff, ecco, però tant'è.
Sì, io aggiungo la postilla che ho messo anche nella valutazione dei Lakers, cioè come fai a valutare Michael Porter Jr. che in questo momento chiaramente non ha lo status e la maturità e le capacità tecniche, tattiche che magari potrebbe avere in futuro per essere la seconda stella, e non lo volevi rendere la tua seconda stella, doveva essere la terza opzione e Gordon doveva essere la quarta, e Gordon aveva già dimostrato ampiamente Orlando che non aveva la possibilità di evolversi in qualcosa di più. Quindi chiaramente se tu lo metti in un altro contesto in cui diverso da quello che sarebbe dovuto essere, finisce per fare le prestazioni che ha fatto anche Orlando, che ci avevano fatto perdere dai radar dei giocatori più interessanti Aaron Gordon eccetera eccetera eccetera. È chiaro che è tutto un what if, perché la posizione di Murray, cioè i quintetti con Murray si sono visti poco, e quello che hanno mostrato è stata la versione migliore possibile di questi Nuggets, e quelle 2 settimane in cui sono durati prima che si spaccasse davvero sembravano la miglior squadra NBA per distacco, chiaramente la regular season eccetera, però era intrigante, sembrava esattamente il pezzo che mancava. E poi però se ti si rompe il tuo secondo miglior giocatore e fai scalare tutti gli altri, e tra l'altro hai infortuni anche dalle altre parti, perché Barton, come dicevamo, o come diceva Ale, era importante, è difficile. Secondo me quest'estate non si muoveranno in modo pesante, cioè per me aspettano Murray e vedono di provare a fare un giro così, e poi scadono i giocatori e si vedrà cosa combinare. Cioè l'importante per loro credo sia non perdere Jokic, Murray e anche Michael Porter Jr., perché è un asset di una potenzialità che ancora viene visto con potenzialità, perché chiaramente è giovane, è il suo secondo anno nella Lega.
Ma infatti secondo me a questa squadra a livello di mosse quest'anno c'è poco da recriminare. Hanno perso Jeremy Grant a inizio anno e non si aspettavano di perderlo, alla fine l'hanno rimpiazzato con Aaron Gordon, che è forse uno dei giocatori, sì, esatto, migliori in circolazione per rimpiazzare Jeremy Grant, spendendo neanche troppo, ecco. Il punto è che questa squadra è costruita per provare a vincere con Murray, Jokic e un contesto di buoni giocatori intorno, aspettando l'esplosione di, ammesso che arrivi mai, Michael Porter Jr. Se ti manca, ma cioè, per me è scusabile nella misura in cui Denver è uscita da questi playoff perché non aveva i punti, cioè per me è stato proprio evidente. Questa serie è stata una serie in cui Phoenix faceva 10 punti con la pipa in bocca e Denver per fare 10 punti sembrava ogni volta dovesse sudare 25 camicie. E magari c'erano volte in cui il primo tempo finiva, mi ricordo gara 3, Phoenix avanti di 8-9, ma eri sicuro che appena iniziato il terzo quarto Phoenix avrebbe piazzato il parziale e sarebbe andata via. Infatti gara 3 mi pare Phoenix abbia finito avanti di 10 il primo tempo, che a vedere il primo tempo era stato tipo un miracolo, dopodiché il terzo quarto ha messo il parziale di 15 punti e a metà terzo quarto erano avanti di oltre 20, ed è stato proprio un tema di fare canestro. Tutto questo senza nulla togliere al fatto che la difesa di Phoenix è stata ineccepibile, sto turno dei playoff, e Ayton, ribadiamo, è un giocatore, lui sì, che si sta consacrando. Però appunto, secondo me quest'anno c'è poco da rimproverare a questa franchigia, è stata sfortunata, è stata tanto sfortunata, posso verosimilmente anche il prossimo anno rischiano di perdere, speriamo di no. Però appunto ci saranno delle valutazioni da fare quest'estate e anche lì, cioè, se Michael Porter Jr. deve essere il terzo giocatore di questa squadra, deve cambiare, cioè, deve cambiare proprio il modo di giocare. E non ultimo, non può essere il giocatore che è ora difensivamente, perché altrimenti non funziona.
Va bene, e, direi che non ha senso spingersi oltre sul futuro di entrambe. Per i Suns, ovviamente, bisognerà aspettare l'avversario. Direi che già che ci siamo, completiamo da ovest e poi torniamo ad est. Stanotte, gara 4 di Utah Clippers. Cosa vi aspettate? Che valutazione date di questa serie? Nel senso, a me sembra che ci siano state delle partite belle, ma forse mi aspettavo qualcosa in più, cioè non lo so, è come in Brooklyn Milwaukee, ho visto delle serie sotto le aspettative che avevo, ecco, cioè a livello di
No.
spettacolarità, mettiamola così.
Direttore, cioè, allora, se, proprio mi vuoi fino ad ora sta una serie oscena, cioè oscena, allora, oscena
No, sì,
per
scusami,
chi è,
gara 2
per chi è,
di Utah
per,
Clippers è stata bella, dai.
ma anche ma secondo me tutte e tre, cioè per me fino ad ora sta la migliore serie dell'anno, ma forse anche degli ultimi 2 anni. Sarà che io sono uno veramente che ha sofferto tantissimo questa cosa dell'assenza di pubblico, cioè a me
Ah,
veramente,
vabbè, i
cioè sono.
mormoni sono spettacolari,
No,
sì.
ma in generale, cioè anche ieri, cioè la partita di ieri alle 9, cioè per quanto sia stata una partita, sì, una partita di playoff fra due squadre mettono in campo grandi giocatori, quindi non è che, voglio dire, siamo abituati a vedere partite fra Washington
Sì,
e Cleveland, sì, che voglio dire, è una bella partita, però non è così eccezionale, però visto, cioè, contesto, mandano a fanculo, la gente ubriaca, la musica EDM, tutti lì che mangiano, cioè, beh, io veramente l'ho sofferto, lo sto riscoprendo in questo momento quanto ho sofferto davvero, cioè, ma proprio
per
vabbè, non lo
portarti anche
so,
a te in partita, ok.
sì, vabbè, lasciamo perdere. No, secondo me è una serie, per me è abbastanza porn basket, sinceramente. Nella mia modestissima opinione, senza nulla togliere ai Suns, perché non se lo meritano, quanto sto per dire, non se lo meritano assolutamente, però dal mio punto di vista le due migliori squadre della Western Conference di quest'anno. I Jazz, perché sono nell'annata in cui i Jazz sono l'equivalente dei Bucks di 2 anni fa, sono una squadra che ha trovato come si dice, il proprio chakra, lo ha aperto e lo naviga con grande sicurezza, indipendentemente poi da quelli che sono i risultati, che sono una squadra che vedi, sa esattamente che lui vuole fare, lo fa. E Clippers perché sono una squadra molto, molto, molto interessante. Il problema dei Clippers è quello che ci hanno scritto Clippers sulla maglia, e allora sono sempre un po' sfigati, sono sempre un po' capaci di buttare via partite incredibili, eccetera, eccetera. Però sono una squadra oggettivamente, una squadra molto, molto interessante, perché comunque in 3 partite hanno fatto vedere almeno 5 contesti tattici diversi e tutti di alto livello. Cioè, secondo me, Utah quest'anno ha fatto vedere come mai hanno preso Bogdanovic e Conley l'anno scorso, e hanno, secondo me, ripagato l'hype che c'era sulla costruzione, no, della squadra. E sono una squadra veramente forte, il fatto che comunque si stiano giocando armi pari li rende forti. Cioè, se fossero i Jazz 2 anni fa, secondo me sarebbero 2-1 con gara 4 e può andare tranquillamente da tutte e 2 le parti in questo momento. Perché i Clippers, per quanto siano Clippers, per quanto manca poco, si fanno buttare fuori il primo turno da una squadra che giocava con un giocatore e un buon contesto, sono capaci di fare tante cose diverse, sono incredibilmente profondi, hanno possibilità di trovare soluzioni diverse, oltre vabbè a Kawhi che resta fottuto mostro e tutto, cioè per me è grande serie, grandissima serie finora. Per voi no, ok, va bene.
Sì, a me non sta emozionando anche.
Sì, cioè sono più d'accordo con Pello, ok, però vai.
Reggie Jackson. Ok. Non so, la serie strana per i Clippers, sono forse la squadra più strana a questo punto, no? Probabilmente come diciamo talento puro, se esiste una cosa tipo il talentometro, no? Che tu sommando i punteggi di EA Sports, o che cazzo è, di NBA 2K, la squadra, forse i Clippers hanno un valore più alto. Però poi nella pratica sono una squadra assolutamente pazza, psicopatica. Pandemic P, Kawhi sta facendo dei playoff fuori di testa, Batum ogni tanto risorge, Zubac che viene messo in campo poi tolto, poi titolare, poi no, poi della panchina, poi oddio non riesce neanche a muovere i piedi, ecco, poi, veramente una squadra incredibile. Basti pensare a Terrence Mann, come quanto lo stanno usando a singhiozzo, Luke Kennard che doveva aggiustargli praticamente le cose dalla panchina in estate, contratto firmato, remunerativo, eccetera, ha fatto dei DNP coach decision questa post-season, Kendall. Cioè, è veramente una squadra da TSO, probabilmente, sia per loro che per noi che le guardiamo. E, non lo so, se sono una squadra migliore, devo convincere a gara 4, perché sennò è merda, Se torni a Utah sotto 3-1, è finita. E poi... seconda volta che esci male in due serie di playoff, insomma i due anni consecutivi, comincia a essere pesante, non lo so. Cruciale questa gara 4, crucialissima. Non ho visto gara 3, però potrebbero aver girato un attimo l'inerzia della serie, mi taccio.
Sì, quantomeno ho capito qual è il personale a far giocare, ovvero sia Beverly fuori dai coglioni, cioè una roba imbarazzante, non so come sia possibile continui a giocare.
Gli manca un ottavo.
Questa retorica
è semplice, gli manca un ottavo. Ibaka si è rotto.
Terrence Mann ha fatto incredibilmente meglio, ma già nella serie con.
Vabbè,
con
ma in gara 3 Dallas, infatti, ha fatto 22 minuti Mann. E aspetta che li recupero. Credo che Beverly ne abbia fatti 10, forse 15, perché nel finale sono andati larghi.
Cioè, è quello che mi aspetto per proseguire la serie. Che tra l'altro Mann è stato fondamentale anche con Dallas, cioè se non gli incassa dalla quella gara 7 rischiano di non vincere. No, è che cioè, sono molto interessanti perché sono in grado di fare tante cose diverse all'interno della stessa partita, cioè in gara 3 a un certo punto, no, in gara 2 a un certo punto sono passati a zona e poi ha ricambiato a uomo e poi ha messo Zubac per pareggiarsi con Lungo, ma poi dopo 5 possessi hanno cambiato un'altra volta, hanno giocato con 3 point guard e più Leonard e George, cioè sono una squadra veramente camaleontica. Non lo so, probabilmente rispecchiano quella che è la mia visione con il canestro se io fossi un general manager, quindi allora mi esalto in eccesso, che quello non è, però secondo me finora è stata nettamente la serie migliore. Non so se c'è stata una serie...
Vabbè, no. Diciamo che allora sono d'accordo, nel senso che Brooklyn-Milwaukee ha avuto un blowout vergognoso, una partita in cui non segnava nessuno, nemmeno con le mani, la partita di ieri che è finita al primo quarto sulla rottura di Kyrie e gara 1 che è stata la più bella forse.
Sì, per almeno un tempo, tipo, che poi il terzo quarto quegli altri hanno continuato a fare canestro, quelli della maglia bianca, verde, no.
Scusa, forse la mia è una visione più da tifoso, però la gara 1 che è quella che mi è piaciuta di più, banalmente perché nonostante l'assenza di Harden poi c'è stata una partita vera che è finita bene, che è stato il preludio a una serie che finirà male, ma vabbè, ci vediamo dopo.
Ma giocano, cioè no, parliamone subito
dopo.
Basta,
no dai, dopo dai, finiamo Clippers.
Cosa
io voglio chiedervi,
voglio chiedere a cosa ti aspetti, ne pensa di sta squadra, di sta serie, scusa,
di siamo sempre su Clippers. No, anche a me in realtà sta piacendo come serie, anche perché non sto trovando particolarmente emozionanti le altre, Brooklyn, Milwaukee mi sta piacendo proprio poco, Philadelphia, Atlanta anche, l'altra è già finita, quindi per forza di cose questa è quella che sto trovando più interessante. E vabbè, sono d'accordo con Bell sul fatto che gara 4 sarà decisiva, e in forza di gara 3 devo dire che vedo i Clippers un pelino favoriti, anche perché non capisco questa ossessione di Lu di dover far necessariamente giocare uno tra Rondo e Beverly, che stanno facendo a gara, chi sta facendo più schifo. Mi pare che Rondo abbia fatto 20 minuti in gara 1, poi è scomparso. Poi è stato Beverly, mentre in gara 3 è andato con Mann e Kennard, che stanno giocando ma per distacco meglio di degli altri due. Non lo so, la sensazione che ho è che le prime due partite ai Jets sia andato tutto bene e ai Clippers molte cose non siano andate. Ad esempio in gara 1 gli unici che hanno avuto percentuali al tiro decenti sono state Leonard e Kennard, gli altri hanno tutti tirato con percentuali imbarazzanti e comunque te la sei giocata all'ultimo possesso. Gara 3 è saltato il tappo, i Clippers hanno tirato col 50% da 3 punti e hanno vinto di 20 e passa. E io ho sempre un po' l'impressione che, per quanto i Jets siano una grande squadra, innegabilmente, ormai se i Clippers giocano la pallacanestro che sanno giocare, che possono giocare in realtà, con la quadra che hanno trovato con Batum da 5 finto, Marcus Morris da 5 finto se volete, che gli permette appunto di essere più fluidi, cambiare tra zone uomo, cambiare sui blocchi, giocando al massimo delle potenzialità, sono la squadra migliore ad ovest, forse sicuramente anche di questa serie, però sono i Clippers, come si dice sempre. E comunque cioè, tanto delle cattive, ad esempio delle cattive prestazioni al tiro dei Clippers nelle prime due gare sta nella difesa dei Jets, cioè non è casualità. Ci ho detto appunto, io questi playoff non scommetto mai contro Kawhi Leonard, quindi se dovessi puntare 2 euro sulla gara 4 li punterei sui Clippers. Sono d'accordo con Pel che se si fa 3-1 probabilmente è finita, questo sì.
Va bene, ok.
Sì? Playoff allargi un po', solo una frase per dire che a me, insomma, le serie in cui sono usciti i Celtics e Lakers sono molto piaciute.
sì. Comunque, ecco, per dire, cioè, le serie al primo turno le ho trovate in alcuni casi, poi i Lakers che magari non mi aspettavo una fine del genere, o gli stessi Clippers Mavericks che hanno fatto una serie incredibile. Non lo so, l'ho trovata migliore di questa. I Clippers secondo me hanno espresso un basket migliore nelle ultime partite con i Mavericks che in questa, ecco. Non lo so, li trovo sempre un po' poco fluidi. Cioè, voi dite Beverly che gioca, ma ragazzi, cioè, tolto Ibaka che non c'è, e togli Mann e Kennard che fanno 6 e 7, e chi è l'ottavo?
Sono
e Zubac 12, non può giocare, esatto. Zubac non può giocare, cioè,
ma sai, quando vuoi matchare con Gobert, che devi dare quei minuti di riposo a Batum, quei 10 minuti in campo magari te li può fare, ma il tema è la rotazione delle guardie, cioè, poi è chiaro, se vuoi andare con le tre guardie 10 minuti da Beverly devi recuperarli, infatti in gara 3
lui o Rondo,
ne ha giocati,
cioè,
15 così. Perché Rondo quest'anno niente playoff Rondo quest'anno, però stanno giocando obiettivamente male. In realtà per me la soluzione appunto sarebbe girare a 8 con Mann, Kennard e Zubac e basta, e gli altri 5.
Ok, vedremo, e poi domani mattina sicuramente avremo sbugiardato qualsiasi nostra dichiarazione.
Comunque, direttore, ti do il gancione per gara 5, Kyrie Irving è fuori.
Beh, era abbastanza evidente, credo che Kyrie Irving sia fuori, se non per i playoff, sicuramente per questa serie. Cioè, la distorsione di ieri è brutta, cioè, buono che non si è rotto niente, ma è una distorsione da 3 settimane, un mese di stop, credo.
Ma sei incazzato con Giannis?
No, vabbè, è stata fortuita. Io vi ho detto scherzando in chat che ha fatto la paciuglia, ma cioè, sfighissima.
No, comunque, se posso, visto che credo ci stia spostando lì,
sì.
No, mi ha fatto. Cioè, è stato bravo Ale a dire che se i Clippers fanno, sono la squadra più forte, virgola, a ovest. Perché per quanto poi la vita sia sempre sta roba qua, cioè, chi fosse secondo me la squadra più forte di quest'anno, cioè, penso non ci fosse particolari dubbi, cioè i Brooklyn Nets al completo secondo me sono nettamente la squadra più forte di quest'anno. Poi non ho idea se riusciranno a recuperare Irving per gara 6 o 7 o quello che sarà, se vanno avanti, piuttosto se Harden gioca o meno gara 5 o gara 6 o quello che sarà. Però sono, cioè, non è un discorso di essere più forti, perché poi, cioè, i più forti possono perdere, cioè, nel senso, secondo me non è detto che i Nets sono più forti se in uno scenario in cui buttano fuori i Bucks automaticamente buttano fuori anche i Sixers, anzi sarebbe una grandissima serie da vedere. Il punto mio è che se c'è una cosa che hanno dimostrato i Nets quest'anno, ed è una cosa che io mi aspetto venga ripresa già da questa free agency, è che la quantità di vantaggi che ti dà avere tre stelle piuttosto che due, cioè è davvero incomparabile, cioè è proprio tutto un altro universo. Cioè ai Nets dopo 40 secondi di gara 1 sul primo possesso, in modo anche un po' paradossale, cioè assurdo, Harden si fa male per la terza volta il solito muscolo ed esce, e bisogna dire la verità, e non te ne accorgi, cioè non se ne è accorto nessuno, che, cioè, io non ho letto una parola.
Hanno giocato una pallacanestro senza senso per la qualità offensiva che hanno messo in campo in gara 1 senza Harden, con un piano partita preparato con Harden.
È il discorso che dicevo io prima di Denver, cioè io lo dicevo, infatti stavo per fare un gancio su questa serie, quindi ho detto ormai finiamo l'Ovest, mi sono balzato lì, ho detto non gli rompiamo il cazzo alla Verazzi 2-10 sto Cristiano. No, però è esattamente il discorso lì, cioè bellissima sta cosa delle coppie, questi due anni di le coppie Kawhi, George, Leonard, LeBron, LeBron e Anthony Davis, eccetera, eccetera, bellissima. Secondo me è una politica destinata a una vita brevissima, perché secondo me, cioè sarei incredibilmente stupito se qualcuno non provasse a fare un'offerta veramente, veramente decente per Lillard, per esempio, se davvero qualcuno voglia buttare giù, piuttosto che per Bill, piuttosto che per chi sarà, perché davvero, cioè, c'è una quantità, cioè, ripeto, cioè, i Nets hanno letteralmente piallato una delle 5, 6, non lo so, squadre più forti di questa stagione, le prime due partite, con una padronanza incredibile, eccetera, eccetera, e senza Harden, e nessuno ha scritto due righe su Harden. Perché c'è veramente sono troppi più vantaggi, cioè, inutile stare a dire il roster, no, ma le rotazioni, no, ma la rim protection, cioè, i Nets non hanno difeso un possesso, per 10 mesi regular season, e in questa serie secondo me non è che stanno facendo chissà che lavoro difensivo, cioè secondo me è più colpa dei Bucks che nelle prime tre partite non sono riusciti a fare assolutamente niente se non mettersi in isolamento continuo, eccetera. Ieri sera un po' meglio, cioè, però comunque, cioè, se devi difendere a un livello accettabile e hai quel tipo di giocatori lì, i tuoi giocatori si chiamano Trent, Irving, Griffin, Harris, eccetera, eccetera, cioè l'average di difesa la trovi sempre, o comunque l'average di rotazione attraverso sempre. Poi, per carità, Marx è un fenomeno, perché comunque era difficilissimo mettere insieme una squadra con tutti questi piccoli pezzi, no? Penso a Bowen, penso a Shamet, penso a Jeff Green, penso a tutto il resto. Però i vantaggi di avere tre stelle piuttosto che due sono oggettivamente incredibili, cioè, nel senso...
Sono d'accordo e... vorrei, cioè, è un discorso verissimo, ma non vorrei che ci perdessimo su questo discorso, cioè è un discorso più da costruzione o da post season.
Ok,
vi chiederei stando sull'attualità, Irving è fuori, vi dico la mia, per me Harden lo stavano gestendo abbastanza, visto come stanno andate le prime due gare, visto il vantaggio che avevano accumulato, visto che comunque gara 3 se la sono giocata a 3 punti giocando una partita oscena offensivamente, quante chance ci sono con un Harden diciamo al 50% di vincere questa serie? Per me poche.
Per i Nets?
Sì.
Per me se Harden sta in campo in gara 5 restano favoriti.
Allora, Durant con la lingua per terra, cioè ieri proprio, proprio con la lingua per terra, e anche perché poi PG Tucker è iniziato a entrargli un po' sotto la pelle e lo sta abbastanza malmenando, e giustamente, chiaramente, serie playoff ci sta tutto. Dall'altra parte c'è Griffin che sta facendo una marea di porcate, per dire, cioè, però mi sembra che la magia di quelle due gare in cui, cioè, Mike James è stato in campo 30 minuti senza pagare dazio, sia per le sue scelte offensive da Mike James, sia per la sua, per il suo essere Mike James in difesa, sia un po' finito. Griffin uguale, e in questo momento avresti dovuto reinserire Harden e darti la spinta finale per avere la meglio su una signora squadra che, per quanto possa sbagliare tutto a livello tattico, ha una quantità di talento incredibile. Cioè Middleton che sbaglia tutta la serie, non ce lo vedo. Holiday uguale. Giannis, secondo me, per tutti i suoi difetti, sta giocando una buonissima serie. È l'unico quantomeno che ha performato in praticamente tutte le partite, Giannis, intendo. Middleton ha fatto una gara 1 scena.
Gara 3.
Sì, fatto? Sì. Gara 1 scena, gara 2.
No, gara 1 e gara 2. Gara 2 è imbarazzante, però gara 3 e gara 4 ha fatto due partite.
Sì, infatti.
Cioè,
infatti,
nel senso, cioè, ed è l'unico modo che hanno, perché ora sto per dire una cosa, lo so che è molto da paraculo, perché voglio tirare l'acqua al mulino, come sto, cioè, come, che una cosa è, però, cioè, io continuo a ripetere la trade peggiore, resta una vaccata incredibile, perché che sia un upgrade nei confronti di Bledsoe non lo mette in dubbio nessuno. Il discorso mio è quanto è un upgrade più di Bledsoe. Cioè, Girolli sta tirando il 30% a 3 punti, cioè.
Sì, però anche a livello di playmaking, a livello difensivo, cioè...
Difensivo quanto più di... Perché Durant gli ha tirato sulla testa tutta la seppia carità, grazie al cazzo. Durant tira sulla testa di Brook Lopez, sì, che va bene, ci siamo. Però gara 1 e gara 2, cioè, la loro prima partita è: ci mettiamo PJ Tucker ha fatto schifo in tutte e due le partite, poi per falli, ok, allora ci mettiamo Holiday e tanti saluti.
Vabbè, ma è sbagliato il piano, non so come dire, ma è sbagliato il piano difensivo.
Però
la gestione di Bud è comunque insufficiente.
Quanto sta facendo meglio di Bledsoe nelle scorse stagioni? Cioè, perché io lo ripeto, è chiaro che parlarne in questo momento è molto più facile, però la verità secondo me è abbastanza semplice, e io lo dico da una persona che, cioè, voglio dire, non credo, non ci sia neanche genitori Budenholzer, penso facciano il tipo che Budenholzer più di me, quindi figuriamoci da che parte posso stare. Però secondo me bisogna guardare in faccia la verità. Non riesco ancora a capire in che modo i Nets abbiamo perso gara 3, ed è piuttosto folle, anche perché a 40 secondi alla fine sono sopra di 3. E una partita che si rigiocano, cioè, hanno perso una partita in cui i Bucks hanno segnato 86 punti, cioè penso sia la prima volta in tutta la stagione che perdono una partita in cui gli avversari fanno meno di 90 punti. Che se la rigiocano 9 volte, vinca 9 volte.
Il problema è che ne hanno fatti meno di 90 pure loro.
No, lo so.
Cioè, ha avuto una partita oscena da entrambe le parti.
Cioè, tutti gli swing, tutte le 50-50 situation della serie stanno andando tutte alla loro parte, che probabilmente gli permetterà di passare il turno, io non lo so. Però Durant e Harden si fa male, Kyrie Irving si fa male, gara 3 l'hanno vinta in qualche modo, sono riuscito comunque a vincerla.
Ieri stavano prendendo le sberle fino a quando si è fatto male Irving. No, ma erano, guarda, forse sotto di 15.
Cioè, Irving si fa male dopo quanto? 2 minuti di secondo quarto, circa, più o meno.
Sì, cioè, senza forse, forse addirittura a fine primo, ultimi possessi, no, primo comunque lì. Comunque lì.
Vabbè, senza la tripla di Middleton, senza senso, dal palleggio con 3 persone addosso, alla fine la sirena, chiudi. Cioè, arrivi agli ultimi 12 minuti sotto di 9. Cioè, con letteralmente pala durente, guardiamo se ci riesce a tenere sta partita. cioè la quantità di cose devono andare a favore di Milwaukee per tenerli in questa serie fino ad ora è abbastanza incredibile. Cioè, che poi Milwaukee siano in grado di gestire un piano partita a un certo livello, voglio dire, grazie a cazzo, cioè, con la squadra che c'hanno, ma la differenza tra due squadre secondo me resta abissale. Cioè, questa è una serie in cui per la prima volta negli ultimi due anni i Bucks sono sempre stati secondo me un pochino sfortunati nelle situazioni, quest'anno sono secondo me incredibilmente fortunati fino ad ora, perché
beh, in questo tanti è innegabile,
diversi cioè paralleli sono sotto 3-1 almeno, la serie è finita Irving o non Irving, cioè
allora, cioè quello che sto dicendo io è che per quanto Nash abbia fatto un lavoro pazzesco, al di là di come finisce questa stagione, anche se finisce 4-2 questa serie, perché come è stato capace di integrare ai playoff praticamente tutta la rotazione giocando insieme, e come un altro pezzo fondamentale come Jeff Green abbia mancato tutte queste prime tre gare, e ieri secondo me nei minuti in cui c'era Kyrie la differenza di avere un cambio come Green fondamentale anche per il contesto tattico, anche per lo stesso Claxton che se lo metti accoppiato a Giannis non ci sta, ma in tutto il resto può darti quel rimbalzo che ti è mancato fino ad ora, perché chiaramente hai due braccia in più spendibili lunghe sotto canestro. Ma al di là di questo, Nash ha fatto un lavoro pazzesco. Detto questo, i role player, veramente role player, cioè non Joe Harris, ma i Bruce Brown, i Shamet, i Mike James del caso, hanno fatto le prime due partite oltre il loro livello e oltre un livello sostenibile. E i Nets hanno stravinto queste due partite per questo. Gara 3 hanno mancato tutti la partita, gli stessi Kyrie e Durant hanno fatto non una buona partita. E il fatto di essere corti poi si vede a un certo punto, cioè la squadra è stata costruita anche pensando di avere quei tre, e il fatto di essere corti ma averne sempre uno in campo ti crea un contesto diverso. E non credo sia sostenibile, cioè se a meno che Harden rientri sia al 100%, allora sono d'accordo con te che i Nets siano favoriti, ma Durant è con la lingua di fuori, perché ieri se fossero arrivati punto a punto Durant avrebbe giocato 48 minuti, non si è fermato un secondo, e i quantità di difensori anche fisicamente che possono buttargli addosso è fuori dal mondo, soprattutto ora visto che non ci sono né Kyrie né Harden, almeno per il momento. Cioè, se Harden non è intero al 100%, per me questa serie non dico che è finita, ma praticamente sì.
Oh, interessante. Pensa che Brooklyn in stagione regolare ha fatto solo due partite a meno di 100 punti, ha fatto due consecutive.
Sì.
Importante della loro stagione, la prima volta sotto i 90 punti, in quella che ha fatti solo 83, partita assurda, percentuali terribili. Giannis ha detto che però suoi, giustamente anche dal suo punto di vista, ogni vittoria vale uno, e quindi se tu prendi anche 50 punti come è successo circa in gara 2 e poi vinci veramente per un mezzo capello rotto in gara 3, sempre uno vale.
Chissà come si dice in greco ti intendi di
hipke. Interessante anche come c'erano due giorni di riposo tra gara 2 e gara 3 e tra gara 3 e gara 4, mentre adesso fino a gara 7 eventuale
due.
Ce n'è una sola,
esatto, per cui in bocca al lupo tutti quanti, vinca il migliore.
Ma su Harden non si sa nulla.
Harden, allora, Nash aveva detto che aveva iniziato a fare il suo lavoro in campo, ma non riusciva a spingere ancora, o almeno non l'ha fatto al 100%. È il motivo per cui mi sento di dire magari lo stavano gestendo, perché tra virgolette con Kyrie e Durant interi potevi permettere anche di perdere gara 4, ma con la consapevolezza che magari ti rientra Harden al 70% e con quei due interi ti basta e avanza, cioè almeno in linea teorica ti dovrebbe bastare avanzare.
Sarei stupido comunque un giocasse gara 5,
anch'io,
sincero. Anch'io. Cioè, se un gioco a gara 5 vuol dire che si è fatto male veramente, allora
anch'io.
Allora sì, cioè, voglio dire, cioè, c'è un detto molto famoso dalle mie parti, visto che siamo gente di fiume, che c'è un fiume qui, c'è un fiume vicino
a... c'è un fiume
c'è un fiume, c'è noi, la Sieve, d'altronde qui siamo nella Val di Sieve, e il fiume,
quindi Ponte Sieve, c'è un ponte sul Sieve,
esatto, molto bene, che è il principale affluente dell'Arno, tra l'altro, se vogliamo fare arte e cultura. Ma tornando a noi, no, c'è un detto molto famoso che dice: si può andare controcorrente sul fiume, ma non si può andare controculo. E quindi, cioè, se ti si fa male Arden dopo 40 secondi e
credo che abbiamo il titolo della puntata,
cioè, voglio dire, se si gira una biglia per andare in balzo d'attacco, cioè, voglio dire, va bene tutto, però vuol dire che non è tuo anno. 1-2-3 Cancun, vai lì, cioè, vai a fare vacanze, sì, sì. Che devi dire? Cioè, voglio dire,
tra l'altro, visto in diretta, pensavo si fosse fatto male alle costole cadendo, perché ha preso una botta terribile cadendo, chiaramente, e invece no, peggio ancora. E va bene,
però posso, sì? Dire una cosa su Brooklyn, una domanda magari,
sì?
No, vabbè, se ne parla la prossima settimana, perché c'hai ragione, è una serie, un'altra domanda generica, meglio concentrarsi sulla serie. Comunque, serie o non serie, ripeto, cioè, allora, mettiamola così: se davvero non giocasse Harden, è davvero l'ultimate, come si dice, banco di prova per Milwaukee, per dire ok.
Vabbè, dai, ha un rigore a porta vuota, cioè.
Però ti ripeto, va fatto. E a me, cioè, io, vabbè, poi anche questo discorso si farà a fine stagione, però, cioè, io sono molto, cioè, vediamo, perché poi magari vinco il titolo, se vinci va bene, ma io sarei molto stupito se Budenholzer fosse l'allenatore dei Bucks anche la prossima stagione, indipendentemente da cosa fanno in questa serie.
Sono d'accordo, nel senso, o vince il titolo o per me è fuori, proprio abbastanza, cioè, ripeto, il contesto tattico, il lavoro tattico, il lavoro di mano dell'allenatore in questa serie è magari non gravemente insufficiente, ma nettamente insufficiente, cioè è stato come cioè il contesto disegnato da Nash, il contesto in cui si è giocato, e in questo momento non, sì, ha fatto molto che per ribaltare la situazione. Cioè, ha fatto qualche accorgimento, ma
no,
niente
gara
di speciale.
No, gara 4 si sono aggiustati sicuramente. Cioè,
sì, niente, però, di clamoroso.
No, è che secondo me c'è proprio una questione proprio mentale. Cioè, secondo me sono arrivati a un punto in cui, secondo me, forse anche proprio alla squadra trarrebbe beneficio nell'avere una guida diversa. Cioè, lui ha, come si può dire, ha messo insieme questo grande contesto, gli ha permesso di fare un altro gradino, gli ha spostato di uno step in avanti il ceiling, però probabilmente c'è bisogno di una, non lo so, cioè, sono una squadra molto, cioè, si torna lì, la serie con Miami sono stati bravissimi, hanno vinto 4-0, però secondo me hanno vinto 4-0 con una squadra veramente scarsa, per quelli che sono gli standard dei playoff, sempre ovviamente una squadra scarsa, e dopo aver fatto di tutto per perdere gara 1, e se perde ancora quella gara 1, io mi ci gioco quello che vuoi, si complicano la vita mentalmente, vanno a pezzi, ma poi vinca lo stesso, ma tirano fuori una serie completamente, insomma, se ne parlerà poi.
Va bene, non vi chiedo di fare pronostici perché mi sembra abbastanza
molto etico, Nicolò, posso dire?
Come?
Molto rating tuo, Nick. Non dai molta fiducia ai Bucks.
No, è che secondo me sono rimasti esattamente dove erano l'anno scorso, che è un livello molto alto, intendiamoci, però, cioè, se io fossi un tifoso dei Suns in questo momento sarei euforico, perché vedo una squadra, diciamo così, proattiva, c'è, cioè, una squadra che tutte le partite mette in campo una cosa preparata da lei, la impone, gioca bene, è entusiasta, eccetera eccetera. I Bucks sono una squadra forte che è troppo consapevole di essere forte, che è troppo consapevole di doversi giocare il titolo in tutti i modi, e che è probabilmente troppo più in là rispetto a quelli dei suoi reali valori, che, come ha detto giustamente Mapelli, spesso e volentieri subisce il contesto degli altri, che è costretta a reagire, cioè, non mi fa impazzire, cioè secondo me è una stagione iniziata, poi per carità si sta parlando dell'eccellenza assoluta, la squadra ha fatto il terzo miglior record, mi sembra sia secondo o primo miglior attacco e settima ottava difesa dell'NBA, cioè sta parlando di una delle migliori squadre della Lega da tre anni tra l'altro, però ecco dopo una, cioè, secondo me, io l'ho detto una settimana scorsa e lo ripeto anche ora, cioè per me i Bucks, per quelli che sono la concezione dei Bucks a cui penso io, sono finiti su quel secondo supplementare, su quel doppio supplementare di Toronto delle playoff di due anni fa. Da lì in poi c'è una squadra forte che in una sorta di loop continua a girare su se stessa, tipo un driver di computer che cerca di caricare un file ma non ci riesce, no? E quindi continua a girare a vuoto. Per carità, magari ce la fa, però magari invece lo devi portare un'assistenza e te lo devono riportare a dati di fabbrica. Senti che metafora tecnica
incredibile,
fuori.
Pazzesco.
Sì, però aspetta. Io vorrei dire una cosa e un po' mi accodo a pe- cioè Nick, io ti dico, a inizio serie le prime quattro partite contro Brooklyn tiri il 26% da tre punti, tu non mi dici sei 4-0, sei fuori, cioè questi che stanno 2-2. Mm-hmm. E questi hanno tirato il 26% da tre punti in tutte e quattro le partite, in gara 3 che hanno vinto hanno segnato.
Posso dirti?
Vai.
L'unica differenza fra questa serie e la serie l'anno scorso contro Miami è che in gara 3 l'hai vinta negli ultimi 4 secondi, gli ultimi 40 secondi. L'anno scorso negli ultimi 40 secondi hai preso una tripla in faccia da Butler, una tripla in faccia da Harris.
Sì, sì, sono d'accordo.
Cioè è l'unica differenza. Perdi la partita lì, sei sotto 3-0, ieri vinci, partita d'orgoglio, 3-1, perché anche perché Irving si fa male, Durant c'è la lingua in terra, la prossima partita vai fuori.
No, ma sono d'accordo, ma infatti io in questa gara 3 ci ho visto tanto della gara 1 che hanno vinto contro Miami, cioè una partita oscena che l'anno scorso verosimilmente, anzi anche senza verosimilmente, avrebbero perso, ma che in un qualche modo sono riusciti a sfangare. Cioè è vero, allora...
Cioè tu dici dovresti vedere dall'altra parte, cioè queste sono partite che non avrebbero vinto negli ultimi due anni, che quest'anno invece riescano a vincere.
È quello, no? Cioè, al di là del fatto che il fattore sfortuna sicuramente opera per i Nets, però cioè, è doveroso comunque ricordare che Di Vincenzo è un giocatore fondamentale nella rotazione dei Bucks,
certo.
Si sta, manca tanto. Però appunto, cioè, in gara 3 mi pare forse fuori Middleton hanno segnato una tripla dal campo, cioè, in panchina forse manco una roba simile.
Aspetta, cioè, era la cosa, l'ho letta ieri, mi sembra, hanno fatto 66 punti Middleton e Giannis e 20 punti tutti gli altri.
68
e 18 punti tutti gli altri.
Cioè, Holiday è vero, cioè Holiday sta, secondo me è un giocatore molto forte in realtà, che sta totalmente mancando nella serie, no? Il cui contributo dovesse arrivare in gara 5, ma non è solo Holiday, anche Brook Lopez sta tirando male da 3 punti, PJ Tucker in gara 3 ha messo 0 triple, mi pare invece in gara 4 è tornato a tirare bene, cioè sono comunque una squadra che al di là del fatto che in una marea di situazioni continua ad attaccare male, perché cioè, questi possessi con Giannis in punta, palla in mano e la difesa dei Nets schierata.
Cos'è? Lo sento solo io?
No,
qualcuno è in un'arnia.
Ah, ok, no, perché mi sta perforando il timpani.
No, assolutamente.
Okay. No, però sì.
No, scusa. Ave.
Sono io?
Senti, ah, sì. No, non lo so.
Comunque, chiudo dicendo che in gara 4 andata un pochino meglio, cioè hanno utilizzato un po' più Giannis in situazione di gioco più dinamica, si sono visti meno, anche se sono continuati a vedere quei possessi fastidiosissimi, appunto Giannis contro tutti, raddoppiato e tiro contestato. Però appunto, posto che secondo me di nuovo se rientra Harden, la serie è indirizzata verso Brooklyn. Però ecco, cioè i Nets a parità di prestazioni questa serie l'anno scorso l'hanno già persa, cioè probabilmente sono fuori 4-0 e quest'anno stanno 2-2. quindi insomma un passettino avanti anche solo dal punto di vista del carattere, perché gara 3 l'hai vinta solo di carattere.
No, no, certo, certo.
Forse io ce lo vedo, ecco.
No, no, certo, è che ora il direttore mi ci cazzerà, sono sicuro, però no, il punto è che ti stanno tirando per 26%, 29% a tre punti, cioè è la stessa percentuale con cui sono andati fuori con Miami l'anno scorso, e sono la stessa percentuale con cui sono andati fuori a Toronto 2 anni fa, e questo è il discorso mio, cioè Holiday è un grande upgrade rispetto a Bledsoe, cioè c'è poco da dire, c'è un giocatore in una fascia di forza completamente diversa, però non è un così grande upgrade, e lo stesso discorso vale per gli altri, cioè Brook Lopez è un tiratore, cioè il discorso di Brook Lopez, tiratore da tre punti, è vero, perché è vero, ma quello che non viene mai detto è che Brook Lopez non è un tiratore efficace da tre punti, perché Brook Lopez tirava il 35% a tre punti, se tu sei una difesa dei playoff NBA, te Brook Lopez tu lo lasci tirare fino a che mette percentuali migliori a quelle lì, perché da un 35% un tiro tu li lasci sempre. Holiday ha lo stesso discorso, lo stesso di Vincenzo, che ti ha detto bene te, effettivamente va menzionato perché gli manca tanto, è un altro tiratore poco affidabile, con Nocton è un tiratore poco affidabile, per quanto sia un giocatore, il problema è quello, è che sono in questo conundrum in cui tutti questi giocatori menzionati sono troppo importanti per giocare come vogliono giocare, perché il momento in cui poi gli riesce e prendano, cioè ieri c'è stato un momento nel secondo quarto in cui hanno fatto canestro sostanzialmente tutte le volte alzano la mano da tre punti, e tu lo vedi che poi prende l'energia difensivamente, diventano molto più fisici, riescono a passare sopra su tutti i blocchi, spezzano tutti i blocchi, e questo gli permette di giocare in transizione, se giocano in transizione sono completamente inarrestabili, perché Giannis se tu gli poni davanti il famoso muro e può attaccare la difesa un po' mossa, ti arriva sempre il ferro, ti mette troppa pressione. Il problema è che sopra un certo punto, cioè quando il livello comincia a salire, le difese si fanno più raffinate eccetera eccetera, restano la stessa squadra. Effettivamente è un'angolazione interessante la tua, che effettivamente queste partite l'anno scorso non avrebbero vinte, però resta la stessa squadra, secondo me questo è esattamente il motivo per cui mi riferisco a una stagione iniziata male, perché secondo me, cioè io continuo a ribattere lì, a me non è piaciuto quello che hanno fatto, secondo me dovevano fare cose diverse, e le stanno già pagando paradossalmente, per quanto siano 2-2 a due partite da tornare alla finale di conference per la seconda volta in 3 anni, le stanno già pagando, perché stanno tirando malissimo, e se non vinca ancora la gara 3 sono sostanzialmente fuori.
Sono d'accordo, io farei in chiusura due appunti. La prima è che di quello che hanno fatto quest'anno nei playoff hanno sconfessato tantissimo, cioè ci sono stati dei momenti in cui sono stati 5 fuori esattamente come l'anno scorso, e Giannis esattamente come l'anno scorso con la palla in mano a provare a battere dei difensori competenti con un muro davanti e 4 metri di spazio fino alla lunetta per giocare anche sull'aspetto mentale del suo tiro.
Sì, secondo... poi bisognerà fare ragionamento anche su Giannis.
Sì, assolutamente, a fine anno direi di sì. Secondo appunto, ed è per i Nets il mio, è che hanno smesso troppo di muovere la palla in attacco, che è stato quello che abbiamo detto dopo le partite con Boston. Cioè, se i Nets, è quasi un controsenso avendo 3 dei migliori giocatori in isolamento, ma i Nets hanno misurato il loro miglior basket quando hanno mosso la palla, e solo poi nei possessi complicati sono andati a giocare gli isolamenti, magari anche con la difesa mossa, con la difesa che con dei compagni che avevano avuto e che erano stati coinvolti in modo diverso in attacco rispetto a ieri, in cui, come dicevi tu, Durant la stava riprendendo a un certo punto pur giocando una partita insufficiente dal punto di vista offensivo, molto sporca, molto con palle perse, molto nervoso, però i Nets hanno smesso di muovere la palla. Se non muovi la palla, anche i comprimari che hanno fatto bene fino a quel momento, è più difficile che mantengano quel ritmo e quel livello. Capisco che sia ancora più difficile ovviamente senza Kyrie, che ha fatto un lavoro anche lontano dalla palla di movimenti senza senso fino ad ora, e non so se lo vedremo ancora i playoff, perché vabbè, la distorsione di ieri è brutta, secondo me per la serie è andato, cioè ieri è uscito col tutore alla caviglia, e Danny Green quanto gli hanno dato di come posso dire
quel cane di Flori si fa sentire dicendo anche Harden fuori per gara 5.
Che va bene registrare tardi un lunedì, sì. Andrews l'ha detto adesso.
Vecchie news.
Per me allora si torna lì. Cioè, allora, cioè, Kevin Durant è capace di fare 55 punti in una partita e se i Bucks giocano non a un livello decente di vincerla, però mi sembra abbastanza indirizzata la serie,
quantomeno da 5, sì.
Cioè, più che altro questa è davvero una partita che puoi preparare in maniera specifica e...
in maniera molto semplice,
raddoppi su Durant e ti fai battere,
poi fai a essere voi altri,
esattamente. Piazza 2 su Durant,
vediamo
su
in che modo riuscirà a complicarsi la vita a Budenholzer anche la prossima. Sto iniziando a pensare che Budenholzer abbia l'overthinking di Guardiola, onestamente.
Vabbè, mi sembra un po' azzardato il paragone tra Budenholzer e Guardiola, però.
Ah, penso, sì, effettivamente non
vabbè,
è, non
puoi,
è ancora
puoi chiudere
calvo.
Puoi chiudere ridicendo il nome della puntata, cioè si può andare controcorrente,
ma non si va contro il culo.
Direi che è questo. Va bene, e ciao Nick.
Ciao, ci sentiamo fra una settimana sperando che tutto vada per il meglio.
Ciao Apple.
Ciao a tutti amici, sempre forza, grande campione Shake Milton.
Ciao Alessandro Zullo.
Ciao a tutti, a lunedì si spera con Durant fuori dai playoff.
Comunque se ci pensate, cioè, avremo un tifoso della redazione che alzerà l'anello, perché o Pelacci per i Sixers o Flori per i Suns.
Ma lo sai, stavo a dire Ale, non vuoi salutare l'ex tifoso dei Thunder, Leonardo Flori?
Oh, no, ormai chi è sceso dal carro è rimasto indietro, non lo riportiamo su da qualche anno.
Va bene, ciao a tutti, a settimana prossima.
Scusatevi, devo dire questa cosa. È il tendente Paola Ferrari, ma su Twitter basta. Perché?
Vabbè, perché cioè, anche lei è Sans Bright Now.
Perché Olanda pericolosa. No, Olanda attacca di più, ma Ucraina
gran
contropiede.
Va bene, a settimana prossima.
Le cose lì sono scritte male. Vabbè, lasciamo perdere. Ciao.
Ciao.